Buongiorno a tutti, sono le ore 21 e siamo collegati su Radio Alma, siete collegati su Radio Alma, sui colori dell'anima. Oggi abbiamo in studio con noi Marco Canton, ciao Marco.
Ciao a tutti, grazie.
E Ilaria Cremona.
Ciao.
Questa puntata, ora in studio in regia c'è Carmen, ciao Carmen.
Ciao, buonanotte.
E questa è la seconda delle tre puntate che abbiamo dedicato ai 150 anni d'Italia. E qualche settimana fa c'era con noi Giuseppe Nastri e abbiamo parlato del risorgimento, i primi 50 anni. Oggi parleremo un po' degli altri 50 anni in parole, musica, arte e sport. E quindi ecco qua Marco che ci parlerà dello sport in Italia, cosa succederà, cosa è successo quando è nato il concetto di sport in Italia, il calcio, così, Ilaria dal punto di vista artistico e poi io, ecco, diciamo, vi farò un po' un'introduzione a tutto. In studio tra l'altro abbiamo anche un certo Alfonso che però non vuole dire ciao, ma facciamo l'aiuto regia.
Oh, vieni,
ciao. e quindi oggi siamo numerosi e allora diciamo, vediamo se la sigla avete sentito è partita. Cosa dire allora, 150 anni d'Italia, cosa dire? Dopo il Risorgimento, cosa successe in Italia? Il documento si aprirà? Sì. Allora, ecco, il Regno d'Italia nasce nel 1861 e la popolazione rispetto all'originario Regno di Sardegna quintuplica. La questione che tiene banco nei primi anni della riunificazione d'Italia è la cosiddetta questione meridionale, legata in modo particolare al brigantaggio. L'inizio del Regno vede l'Italia impegnata anche in una serie di guerre di espansione coloniale in Somalia e in Eritrea. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l'Italia assume inizialmente una posizione di neutralità, per poi scendere al fianco degli alleati il 23 maggio del 1915 in seguito alla firma del segreto patto di Londra. Dopo i primi due anni di guerra di trincea l'Italia subisce nella battaglia di Caporetto il pesantissimo attacco delle forze austro-tedesche il 24 ottobre 2017, la cui avanzata viene fermata però sulla linea del Piave. Marco, che è veneto, magari ai nonni che gli hanno raccontato questa battaglia, o i bisnonni, non so se... Comunque questa battaglia del
Piave...
Sì,
mio nonno mi raccontava un sacco di storie bellissime.
Infatti, anch'io, mia nonna, anche lei mezza veneta, quindi...
Mentre io sul Piave andavo al massimo a fare il barbecue d'estate.
Ecco... Però, insomma, a partire da questo fiume, che è divenuto sacro alla patria, l'esercito italiano riesce, con l'apporto di nuove leve ancora diciassettenni, a sferrare una controffensiva nel giugno del 1918, fino alla vittoria finale ottenuta nella battaglia di Vittorio Veneto. Con la fine della Grande Guerra l'Italia completa la sua riunificazione nazionale, acquisendo quindi il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria ed alcuni territori del Friuli ancora irredenti. La guerra però porta numerosissimi morti, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 24 anni, e inoltre l'Italia non vedrà riconosciuti i diritti territoriali sulla Dalmazia, incluse le città di Zara in Croazia, di Sebenico e di Tenin, acquisiti in base al patto di Londra con cui aveva negoziato la propria entrata in guerra. E quindi direi che con questa prima introduzione, parlato del Piave, di questo fiume sacro alla patria, Carmen, c'è una canzone particolare, direi, che si può ascoltare.
Sì, sì, è la canzone del Piave. Ho imparato un po' di tutto questo e scusami se non lo dico bene.
Vai, vai.
Penso che va così. Secondo ho imparato, è una delle più celebri canzoni patriottiche italiane.
Sì.
Il brano fu scritto nel 1918 dal maestro Ernesto Giovanni Gaetta, il quale rinunciò al diritto d'autore sulla canzone, ma nel novembre del 1941 donò anche le prime 100 medaglie di oro ricevute come riconoscimento per la canzone dai comuni del Piave, dall'associazione dei combattenti e da piavati cittadini, come oro alla patria, insieme con le fedi su una della sua moglie.
Sì.
E se ti piace, ascoltiamo questa canzone che è scoperto è più bella.
Ecco, vedi. Ed eccoci ritornati sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Ricordiamo il numero, è lo 02345 2656. Se volete scriverci invece con la mail è colori.anima@gmail.com. Ed eccoci qua, ritorniamo in studio raccontando un po' la storia. Cosa successero in questi secondi 50 anni, quindi dal 1910 al 1960? Dunque, in questo contesto, il 23 marzo del 1919, Benito Mussolini fonda a Milano il primo fascio di combattimento, un nuovo movimento che si autodefinisce Partito dell'Ordine e che riesce a guadagnarsi la fiducia dei ceti più ricchi e conservatori. In vista delle elezioni del 6 aprile del 24, Mussolini farà approvare una nuova legge elettorale che avrebbe dato i 3/5 dei seggi alla lista che avesse accolto il 40% dei voti, e il listone guidato da Mussolini otterrà il 64,9% dei voti. Subito dopo i risultati elettorali arrivano numerose critiche riguardo la regolarità delle elezioni, come ad esempio da parte di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso qualche giorno dopo. Successivamente, dopo un discorso in Parlamento, Mussolini si dichiara dittatore. Nel biennio del 25-26 vengono emanati una serie di provvedimenti liberticidi e viene creato un tribunale speciale con amplissimi poteri, in grado di mandare al confine un semplice provvedimento amministrativo le persone sgradite al regime. Poi dopo, insomma, vedremo cosa accadrà intorno a tutto questo contesto, no? Dal punto di vista artistico, e magari chissà cosa fa, magari Mussolini, lo sport c'entra qualcosa, vediamo. Ma comunque, continuando, dopo come sappiamo, Mussolini poi si alleò con Adolf Hitler, e dopo appunto alcune imprese militari venne firmato il patto d'acciaio tra Germania e Italia nel 1939. E nel 40 l'Italia entra nella seconda guerra mondiale come alleata della Germania contro Francia e Regno Unito. Nel 41 viene dichiarata guerra anche all'Unione Sovietica e con l'impero giapponese agli Stati Uniti d'America. Molte difficoltà militari però colpiranno Mussolini. Il 24 luglio del 43, dopo una riunione del Gran Consiglio del Fascismo, il Duce viene sfiduciato. Vittorio Emanuele III decide quindi di sostituirlo a capo del governo con Pietro Badoglio. Proprio mentre si trova a colloquio con il re, Mussolini viene arrestato. Il paese si ritrova così nel caos e diviso in due: il Regno del Sud, a fianco degli alleati contro la Germania e la Repubblica Sociale Italiana, formata da dei reduci fascisti. E in questo quadro drammatico nascono anche le prime formazioni partigiane, che con la resistenza si attiva soprattutto nel centro-nord, danno vita al primo nucleo dell'Italia libera. Ed è nel 45 che le forze nazifasciste verranno sconfitte. In pratica, insomma, alla fine di questa guerra l'Italia sarà in condizioni molto critiche. Combattimenti e i bombardamenti aerei hanno raso al suolo molte città e paesi, il numero di italiani morti sarà veramente molto elevato, ed è nel 2 giugno del 46 che un referendum istituzionale sancisce la fine della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana. Ed è proprio per la prima volta in questa occasione che le donne avranno il diritto di voto. Per ricordare alcuni personaggi, Enrico De Nicola viene nominato primo presidente della Repubblica Italiana e il primo presidente del Consiglio dei Ministri sarà, sapete? Alcide De Gasperi.
De Gasperi,
esatto.
Abbiamo studiato.
Bravi. che è esponente, sapete di quale partito? Della Democrazia Cristiana, che ha galoppato per tantissimi anni.
Il partitone.
Esatto, in Italia. E quindi niente, proprio in questi anni che l'Italia conoscerà anche il cosiddetto miracolo economico, che speriamo tutti anche adesso, quindi riduce sensibilmente il divario storico con i paesi quali l'Inghilterra, la Germania e la Francia. E insomma, sarà qualche anno dopo che l'Italia parteciperà anche alla creazione della CE, della CECA e della CE. Appunto qui l'Italia.
Sempre con De Gasperi, uno delle grandi menti.
Tu lo sai già?
Bravissimo. Lo so, ho studiato tantissimo.
Ok, bravissimo. e quindi, dopo aver letto un attimo il contesto storico, Ilaria. Dunque, Ilaria, storica dell'arte, stage bibliotecaria, che mi è piaciuta tantissimo. Allora, dici, ci sono stati degli artisti italiani che, diciamo, con il loro pensiero, la loro arte, hanno contribuito ad una rivoluzione internazionale del concetto di bellezza? Magari tu forse mi correggi come concetto di bellezza, però sì, nel senso che ci piacciono, comunque ci sono degli eventi che hanno cambiato la storia, che cambiano la storia. Ci sono, certo, delle correnti.
Certo, in pratica a inizio Novecento diciamo che la città centro propulsore di una nuova cultura era Parigi.
Sì.
Ed è proprio a Parigi che si è anche formato Marinetti.
Certo.
Marinetti, che è un personaggio molto importante nella rivoluzione artistica e culturale italiana, perché è stato colui che il 20 febbraio del 1909 ha pubblicato il Manifesto Futurista. Infatti, appunto, 2 anni fa in Italia ci sono state molti eventi per, sì, celebrare questa ricorrenza, questo centenario, perché è stato il primo movimento italiano che ha proprio rotto il legame col passato, contro il classicismo imperante, contro il vecchiume, diciamo, degli antichisti. E infatti nel manifesto della pittura futurista si legge che volevano ribellarsi contro la tirannia delle parole armonia e buon gusto, mentre i futuristi vogliono mettono in risalto l'importanza della macchina, della velocità, del progresso, arrivando a scrivere anche parole molto forti come noi siamo per la guerra perché è la sola igiene del mondo. C'è,
certo,
scritto questo nel loro manifesto. Poi in realtà vedremo che anche i futuristi partiranno tutti per il fronte, però alcuni poi non torneranno, quindi ci sarà poi una fase di disillusione.
Certo.
Però questo lo vedremo dopo.
Che poi, tra l'altro, appunto, dici del vecchiume, effettivamente loro dicevano anche chiudiamo tutti i musei, tutte,
sì,
quelle,
sì,
cose.
Sì, volevano proprio, erano estremamente anticonformisti, volevano,
sì,
proprio rinnovare l'arte a livello visivo, proporre delle immagini completamente nuove.
Sì,
e certo, infatti diciamo che uno dei quadri più famosi di questo periodo è il quadro La città che sale di Boccioni. Infatti vediamo un cavallo al centro della scena che, diciamo, spinge le persone, gli uomini che lo tengono.
Mm.
E in questo movimento
un cavallo imbizzarrito
che mostra il movimento inarrestabile. E infatti alle spalle, sullo sfondo di questa scena, si vede una città in costruzione, proprio perché è il momento in cui si vogliono rinnovare le città, c'è un nuovo diciamo una nuova spinta anche edilizia, e appunto i futuristi vogliono evidenziare questo movimento inarrestabile, e tra l'altro utilizzano anche una tecnica nuova, perché si rifanno alla tradizione italiana comunque del divisionismo, però accentuando proprio il movimento. Infatti ci sono anche gli studi di Balla sul movimento di cane al guinzaglio, in cui si vede,
ah, sì, certo,
il cane che nelle varie posizioni in cui cammina è un,
esatto,
un soggetto che non si rappresentava fino a quel momento, invece diciamo vogliono mostrare tutto il movimento della vita quotidiana, ecco.
Certo, diciamo che a livello tecnico, per farvi forse vedere come dire, l'opera, è come se fosse, non so, per fare un cartone animato in genere si fa, per esempio, una persona che cammina, si disegnano tutti piccoli passettini, e diciamo che forse la tecnica dei futuristi è proprio fotografare ogni scatto del movimento, in modo che quando tu vedi l'opera completa, che in realtà è solamente una, non è una serie di opere messe insieme, come si vedono proprio tutti gli scatti del movimento, e il movimento,
esatto, è questo che li mette anche in relazione un po' al movimento più rivoluzionario di tutti, che è stato il cubismo, che era proprio questa rappresentazione in contemporanea di più momenti nello spazio, per cui,
certo,
ecco, i futuristi in questo sono molto rappresentano uno dei gruppi all'avanguardia del primo Novecento, insomma.
Certo. E allora io direi, non lo so, a parte abbiamo detto un po' di appunto di arte, c'è però anche a livello musicale, prima abbiamo ascoltato la canzone del Piave, ma a livello musicale ci sono stati dei cantautori, dei cantanti italiani, delle cantanti italiane anche, che hanno segnato un po' la storia della canzone italiana in Italia e nel mondo. Per esempio, Carmen, ci sai dire qualche cosa di una certa?
Io dico tutto quello che tu vuoi.
Dimmi.
parliamo di Nila Pizzi.
Nila Pizzi.
Nila Pizzi è nata a Sant'Agata Bolognese il 16 di aprile del 1919 e è morta a Milano quasi un mese fa, il 12 marzo di 2011.
Sì.
Domani avrebbe compiuto 92 sì. Questa canzone che adesso ascolteremo vuole essere anche un modo per ricordare la regina della canzone italiana. Nila Pizzi fu la prima vincitrice del Festival di Sanremo nel 1951.
Sì.
Con Grazie del Fiore. L'anno successivo conquista l'intero podio con tre canzoni sue, che sono Vola Colomba, Papaveri e Papere. Una donna prega che rimane il record a tutti ogni
eguagliato da nessun altro cantante. Sì, vero.
Due canzoni saranno una epoca, Vola Colomba, accompagnata il ritorno di Trieste all'Italia.
È un po' storica, quindi diciamo, come dicevamo prima.
Sì, è veramente la canzone che possiamo dire che tutti rappresenta questa epoca un po', no, della riunificazione italiana.
Tutti la cantano, diciamo, la cantano all'epoca.
Ma adesso andiamo a ascoltare a Papaveri e Papere.
E Papere.
Se ti piace.
Vediamo, è cantata con Mina, mi pare.
Mm-hmm.
Quindi si sente un po' tutti gli applausi originali da Sanremo. Ed eccoci ancora in studio, sui colori dell'anima, Radio Alma. Siamo qui con Marco, Ilaria, Carmen in regia. E vi ricordo ancora una volta la mail, se ci volete scrivere. Sono colori.anima@gmail.com. Il numero di telefono, se volete intervenire in trasmissione, è lo 02345 26 56. Allora Ila, ci hai parlato un po' dell'arte, del futurismo, così, ecco. Ma abbiamo parlato questo periodo piuttosto difficile, comunque era un periodo diciamo delle guerre. Si può parlare di un'arte di regime, un'arte che in qualche modo tiene unita l'Italia? C'erano degli obiettivi in quest'arte? Vuoi illustrarci un po' cosa succede?
Cosa succede? Diciamo che appunto dopo la Prima Guerra Mondiale e lo spegnersi un po' del movimento futurista, nell'arte italiana c'è un po' una reazione e quindi un certo ritorno all'ordine, quindi un ritorno ai valori classici di composizione, forma, volume. E in questo l'esponente più importante è De Chirico.
Giorgio De Chirico.
Giorgio De Chirico, esponente della metafisica, che appunto si definisce un pittore classico perché ritorna a un disegno, a lavorare molto sul disegno, sui valori spaziali, e però diciamo che non torna proprio al classicismo vero e proprio, perché va appunto in una realtà, crea una realtà che va oltre la natura. Sono più delle concezioni ideali le sue rappresentazioni, perché ci sono questi spazi piuttosto misteriosi, con ombre allungate, colori molto netti, sempre un richiamo al classico, perché in genere nei suoi quadri c'è sempre una statua classica, però sono spazi senza tempo, senza luogo.
Quasi a volte mi sembrano come quasi ci metterei una musica sottofondo tipo
inquietante,
esatto, come se dovesse succedere qualcosa.
Ma infatti il suo quadro più famoso si chiama Le Muse Inquietanti,
giusto, appunto, ecco, sì, quindi. Sì, ma tra l'altro non so se lo sai, volevo fare è stato René Magritte, artista belga, appunto, tra cui c'è anche il museo aperto dal 2009. Lui è stato ispirato, direi, sia dal futurismo che appunto De Chirico. Perché all'inizio, quando lui cercava un po' il suo linguaggio, Magritte aveva ricevuto da questo amico un'immagine, gli ha fatto conoscere il futurismo, perché lui cercava qualcosa di nuovo, quindi si era allenato un po' al futurismo, era passato poi al cubo futurismo e poi alla fine ha detto no, però io cerco qualcosa d'altro, e l'ha capito questo quando ha visto una riproduzione su un giornale del canto d'amore di Giorgio De Chirico. Mm-hmm. Canto d'amore dove c'è questo viso, questa statua classica, il guanto e questa
guanto,
la sfera. Mm-hmm. E quindi lui lì dice per la prima volta ho visto il pensiero.
Esatto.
E la rivoluzione di Magritte, anche lui appunto faceva parte dell'avanguardia surrealista, possiamo dire, è stato proprio quello di vedere il pensiero. E quindi, insomma, Giorgio De Chirico, direi, grandissima influenza anche all'estero, perché
sì, anche Picasso aveva comunque dei richiami con De Chirico. Però appunto anche la metafisica è stato comunque un periodo abbastanza breve dell'arte italiana, perché poi diciamo che si è creato un gruppo di artisti che si è riunito sotto il nome di Novecento, diciamo che è stato curato soprattutto da Margherita Sarfatti, che era un'amica personale di Mussolini, quindi questo gruppo è stato un po' identificato come il gruppo dell'arte fascista, ma in realtà l'unico vero esponente dell'arte fascista è stato Sironi, mentre gli altri si sono invece più che altro opposti a un'arte unicamente devota alla propaganda e si sono un po' più chiusi verso un'arte che richiamasse valori universali come la madre, la famiglia, la terra, creando una sorta di realtà parallela. Infatti si parla di realismo magico, quadri realistici, ma che comunque sono, come dicevamo,
anche ideali, senza tempo, esatto. Queste donnone, ti piacciono, Marco? Queste donnone,
sei
presente?
Fantastiche.
Cioè, diciamo, si ricerca un po' una solidità nei valori classici, visto che venivano meno un po' le convinzioni, appunto, in questo periodo di instabilità delle guerre. Allora si cercava di rappresentare una realtà solida e sicura, come quella della famiglia e della terra. Insomma,
forse anche una delle cose per cui l'Italia è riconosciuta all'estero, probabilmente questa cosa. Esatto. Ma allora veniamo un po', Marco non ci ha dimenticato in tutto questo tempo. Allora,
io ero interessatissimo.
Vedi?
Spiega benissimo le cose.
È vero?
Molto bravo.
È per questo che Ila guarda. Allora, Marco, dunque, tu sei uno sportivo, appassionato di calcio, tra l'altro, non so se anche di altri sport.
Di tantissimi sport, sì.
Ok, allora, non so, io inizierei magari col calcio.
Vai.
Non so, sicuramente il calcio è uno degli sport che penso appassioni di più gli italiani, no? Quasi si dice che è la prima religione.
Sì, io sono sicura.
Ecco. Ci vuoi dire qualcosa? Quando è nato il calcio in Italia, per esempio? Diversi campionati? Quali squadre ci sono ora? La prima nazionale italiana? Com'era nelle competizioni internazionali? Vai,
allora, anche qui come con De Gasperi ho studiato un sacco.
Dici?
Quindi sono preparatissimo, potrei andare a fare i quiz in televisione.
Benissimo.
No, il calcio, come lo conosciamo più o meno adesso, nasce in Inghilterra. Nasce in Inghilterra più o meno a metà del 1800. Anche se però degli sport simili al calcio già in Italia, a Firenze, ancora molti anni prima si praticavano. Poi cosa è successo? Che un po' dalla parte più ricca dell'Italia, cioè l'allora, chiamiamolo, Regno di Savoia, quindi dalla regione di Piemonte, i primi commercianti cominciavano a viaggiare sempre di più, e uno di questi, affascinato un po' da quello che succedeva sui campi inglesi, decise di importare il calcio in Italia. Era un commerciante di Torino. Io tra l'altro sono anche nato a Torino in realtà, però sono più veneto che torinese sicuramente, e quindi quando mi fa comodo sono torinese, chiaramente.
Benissimo.
E da lì cominciarono le prime squadre, a giocare le prime squadre, però erano squadre soprattutto di aristocratici, quindi di persone molto ricche che potevano anche permettersi di dedicarsi ad altre cose che non fosse il lavoro.
Un po' come il golf.
Esattamente, un po' come, quindi parliamo di Italia Unita, un po' come l'Italia Unita è nata da quella zona lì del Piemonte, possiamo chiamarla così, e anche il calcio è nato lì. E quindi intorno alla fine dell'Ottocento cominciarono i primi piccoli campionati con delle squadre soprattutto del nord, perché era lì che si cominciava a giocare. Una cosa che magari poche persone sanno, ho scoperto anch'io da poco, è che il primo campionato che poi non fu mai riconosciuto lo vinse l'Udinese. Lo vinse l'Udinese sul Ferrara, quindi due squadre
minori,
anche se l'Udinese oggi va molto bene in realtà.
Sì.
Vinse il primo campionato, però poi il primo vero campionato è riconosciuto dalla FIGC, quindi dalla Federazione Italiana del Gioco Calcio, lo vinse il Genoa. Infatti il Genoa è veramente una delle squadre ancora oggi con più tradizione nel calcio italiano.
Ah, ecco.
Da lì.
E allora, Marco, Io direi, però, cioè, riprendiamo dopo un attimo il discorso del calcio, ma sì, penso che c'è una canzone che ti emoziona particolarmente.
Ma io quando la sento piango sempre, quindi se me la metti mi fai piangere subito.
Ecco, io ero innamorata.
Proviamo.
Io ero innamorata di Roberto Baggio, è vero, quando erano i mondiali degli anni 90.
Degli anni 90 in Italia, certo.
Esatto, e vediamo se Carmen si è informata bene su questa canzone.
Sentiamo,
sì,
sentiamo.
Sì, mi ha informato. Vuoi sentirla primero e dopo parliamo della canzone per vedere se la conosce?
Va bene, allora Marco può lanciarla.
Marco, allora, dai.
La grande canzone dei mondiali di calcio degli anni 90 in Italia. Io conosco come Notti Magiche, ma in realtà è Un'estate italiana.
Esatto.
A voi, ascoltatela.
Ed eccoci ancora in studio, I colori dell'anima, per chi si è collegato ora, stiamo parlando dei secondi 50 anni d'Italia, quindi dal 1910 al 1960, 50 anni d'Italia in parole, arte, musica e sport. E stavamo parlando con Marco, che appunto ci stava raccontando un po' delle origini del calcio. E Marco, cosa vuoi ancora continuare a dirci? Quando è nata una nazionale italiana? I campioni che hanno fatto battere il cuore agli italiani? Chi sono?
Ma guarda, la nazionale italiana poi è nata subito dopo quello che vi raccontavo prima, quindi già nei primi anni 900 si formò la prima squadra e subito cominciò a vincere. Vincemmo due campionati del mondo, perché chiaramente insomma siamo
i migliori,
siamo,
no? Vero? Gli spagnoli che sono qua in
adesso,
studio, no?
Vabbè, ci concediamo qualche piccola pausa, lasciamo vincere un po' anche gli altri, ma insomma poi alla
esatto,
fine. E quindi vincemmo due campionati del mondo di fila. Poi ci fu la prima guerra, quindi ecco, si fermò un po' tutto, o comunque tutto era molto più difficile. Però ecco, sicuramente il calcio in quegli anni era molto diverso, era sicuramente più un fenomeno, diciamo così, locale, probabilmente meno conosciuto, meno pubblicizzato dalle grandi TV. E probabilmente la gente, anzi sicuramente l'unico modo per la gente per amare questo sport era andare allo stadio, comunque andare a vedere le partite, e queste erano delle cose sicuramente più belle.
Live, praticamente.
Certo, una cosa che probabilmente manca e comincia a mancare sempre di più adesso. Lo dico con un po' di tristezza, perché secondo me vedere le partite di calcio dal vero è sempre bello, perché a parte poi vedere la partita, tutto quello che ci sta dietro, stare insieme allo stadio, stare insomma socializzare, è una cosa che adesso sta diventando sempre un po' più difficile. Magari si può dire, non so se si può dire alla radio, stiamo anche un po' rincoglionendo a guardare le partite davanti alla TV, sul divano, e un po' probabilmente sta perdendo questo aspetto così magico che
così,
aveva il calcio.
Così magico, ma quindi scusami Carmen, magico notti magiche, non ci hai detto la canzone, cioè chi l'ha cantata?
Vediamo se
è successo.
Infatti non ho raccontato niente, ma perché Marco piangeva e a me
è per quello, Marco ha pianto effettivamente.
Sì. Ma adesso ti racconto che la canzone la cantavano Edoardo Venato e Gianna Nannini.
Sì.
E boh, come tutto sapevano, poi era la canzone quella che d'apertura dei programmi televisivi dedicati al torneo trasmessi dalla Rai, no?
Sì,
la Coppa,
esatto,
del mondo di calcio.
Esatto.
E per la edizione italiana Mororder, che era il compositore di questa canzone,
sì,
aveva deciso di usare, tra virgolette, a Gianni Nannini e Edoardo Venato per cantarla.
Esatto, loro, però Edoardo Venato e Gianni Nannini ne hanno comunque riscritte le parole e portandola quindi alle vette della classifica nella penisola italiana, quindi in quell'anno, lo sappiamo tutti, si ascoltava solo quello praticamente.
Sì.
E quindi Marco, non so, abbiamo parlato fino adesso di calcio, però ci sono stati quali sono stati gli sport che hanno appassionato di più gli italiani in generale? Ci sono sport più praticati in alcune regioni per diversi magari fattori, tradizione, clima, così, oppure appunto magari grandi campioni, no? Che sì, hanno fatto battere il cuore gli italiani.
Ma guarda, beh, sicuramente allora il calcio rimane lo sport più conosciuto, più praticato e si gioca un po' dappertutto e poi non so, probabilmente quando penso alle nazionali italiane che poi hanno vinto i mondiali, mi vengono in mente poi tutti i giocatori e la cosa bella è vedere che venivano da tutte le parti d'Italia, quindi c'erano quelli delle regioni del nord, magari un po' più, quelli un po' più calcolatori, più tattici, quelli del sud invece molto più sanguigni, non so, mi viene in mente Gattuso per dire, uno dei più recenti, più conosciuto da tutti e anche all'estero probabilmente. Ma poi insomma gli italiani siamo uno sport uno stato di sportivi, quindi un po' in tutte le competizioni riusciamo ad ottenere dei bellissimi risultati o fare delle belle imprese, sicuramente sì, sì. Considerando l'altra parte, gli spagnoli fanno dei gesti che non mi piace molto,
esatto, sì sì.
Beh, ultimamente gli spagnoli stanno un po' rompendo le scatole, devo dire.
Ma davvero, guarda, sì. Qua non va bene, il primato italiano.
Ma vale la regola di prima, stiamo dando un po' di vantaggio, poi si ritorna.
E dopo recuperiamo.
Però ecco, abbiamo fatto, non so, io ricordo mio papà, è un grandissimo appassionato di ciclismo, io da piccolo guardavo tantissimo il ciclismo ed è uno sport dove l'Italia veramente ha sfornato da sempre dei grandissimi campioni, quelli vecchi, Girardengo, Binda, Coppi, certo. Bartali, ma anche quelli un po' più recenti. Vabbè, io ricordo anche Chiappucci quando ero piccolino io al Tour, che mi faceva divertire quando saliva le montagne, sì, del Tour.
Bettini.
E poi adesso gli ultimi sicuramente Bettini, Cipollini. Ah, vedo che anche tu sei.
Sì, sì, e sì, lì la voleva prendere lei la parte sportiva qui.
Così, poi ma anche altri sport, non lo so, per esempio forse anche un po' meno conosciuti come la scherma, il canottaggio, tutti gli sport che hanno sfornato dei grandissimi campioni che ci hanno fatto vivere tantissime emozioni. E poi il grande circo dell'atletica, forse lì, probabilmente lì è il posto, è la, diciamo così, la disciplina dove facciamo un po' più fatica, ma perché lì competono veramente tutti gli atleti del mondo, quindi è molto difficile. Quando però si vince una medaglia alle Olimpiadi è qualcosa di incredibile. Io mi ricordo quella lì ad Atene, di Baldini, nella maratona, fu un'impresa pazzesca. Tra l'altro in una edizione un po' così simbolica, ripercorrendo lo stesso percorso. Di tanti tanti anni fa, di tanti tanti anni prima, insomma, grandissimi campioni. Poi anche altre competizioni, che ne so, nello sci, io ricordo Tomba. Ecco, quindi veramente un sacco di emozioni questi italiani ci fanno vivere.
Anche i motori.
Ai motori. Ai motori c'è qualcuno di importante, no?
No, dico la Ferrari, cioè ha sempre rappresentato l'Italia.
Il pilota è spagnolo,
ma
è vero,
adesso la macchina è italiana.
Sì, gli prestiamo
la macchina.
E poi sì, c'è anche il pazzoide lì di Valentino Rossi, che fa sempre, sì, i suoi numeri.
Esatto.
Il suo tempo Agostini, eccetera, sì. Per cui c'è tutta una tradizione anche nei motori dello sport.
Esatto. Ma allora, direi, dopo questo discorso sullo sport, direi di tuffarci un attimo nel blu.
Sì,
dipinto di blu.
Per ascoltare la mia canzone preferita.
Brava.
Che è Nel pinto di blu. L'ascoltiamo prima e dopo ti racconto.
Va bene, dopo ci racconti tutto allora. Eccoci qui ancora su Radio Alma, raccontare dei secondi 50 anni dell'Italia in parole, arte, musica e sport. Qua abbiamo scoperto di avere due intenditori sportivi, insomma.
Grazie.
Ecco, Lila che dice, ma nel 60 c'erano state anche le Olimpiadi a Roma.
Stavamo consultando.
Allora, però, prima di passare, Carmen, questa volta non mi sfuggi, no. Cosa ci sai dire?
Boh, raccontarti chi nei pinto di blu era...
Nel pinto dipinto di blu.
Scusa, sì? Per me è volare.
Esatto.
Io so che la canta Domenica Modugno, ma per me è volare dei Gypsy King.
Ok. No.
No, beh, questo per piacere.
No, il nostro cantautore.
Adesso mi alzo e me ne vado.
Ecco, no.
Boh, dirti che sì, la conosco io, perché una della canzone è molto conosciuta, la più conosciuta, penso, dopo di O Sole Mio, de italiana.
Esatto.
È la canzone italiana universale. Che ti racconto di più, che Domenico Modiuno è nato a Polignano a Mare in Puglia e nel 1928. È morto in Lampedusa il 6 d'agosto del 1994. È stato un cantautore, chitarrista, attore e regista italiano. E fu anche deputato e dirigente del Partito Radicale. Qui che parliamo un po' di politica,
esatto,
un po' della storia dell'Italia, questo signore fu deputato. È molto noto al grande pubblico per le sue 4 vittorie al Festival di Sanremo. In particolare, modo per quelle del 1958 con la canzone, con questa canzione Volare che l'ascoltiamo,
che l'abbiamo appena ascoltata, sì, del 58.
Mm-hmm.
Esatto, e infatti fu l'unico disco nella storia della musica italiana ad arrivare al primo posto e a restarci per ben 13 settimane nell'Hit Parade americana, che tra l'altro è stato un record tuttora ineguagliato per una canzone italiana. Quindi proprio, sì, tra l'altro appunto Volare ha avuto innumerevoli versioni in moltissime lingue e la più conosciuta è la
della
tua
Gypsy King.
Vabbè, allora, ritornando, vediamo un po', ritorniamo un po' alla cultura. Ilaria, ci sai dire brevemente in questi ultimi minuti? Allora, 1960, un periodo internazionalmente ricco di un'arte diversa, possiamo chiamarla, un'arte...
C'è di nuovo la rivoluzione.
C'è altre volte la rivoluzione, non c'è più l'arte figurativa, possiamo già dire, con già insomma futuristi, nascita della fotografia, la pittura si reinventa, futuristi, ma però poi che cosa succede?
Che già dagli anni 40, quindi il secondo dopoguerra, nasce un po' il movimento chiamato informale e i rappresentanti italiani principali sono Fontana, Lucio Fontana e Burri, Alberto Burri. In particolare Fontana è, secondo me, quello che è più rappresentativo di questa rottura completa con l'arte,
certo,
precedente, perché i suoi quadri sono molto famosi per i tagli nelle tele, che
tagli,
infatti... Esatto, sono dei tagli che vengono sempre presi in giro, nel senso che anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto un po' una satira dei suoi,
sì,
quadri nel loro recente
Unplugged, no?
Unplugged, sì.
Unplugged, tu lo conosci, Marco?
No.
No, dovresti
però,
vederlo,
ecco, lo prendono in giro perché dicono: ah, che ha sfregiato questa tela. Invece i tagli di Fontana sono estremamente concettuali, c'è proprio una riflessione dietro. E sfido chiunque a riuscire a fare un taglio così preciso. E diciamo, questa rottura della tela mostra come Fontana voglia mostrare allo spettatore lo spazio che c'è dietro la tela. Quindi non sono una rivoluzione a livello superficiale della rappresentazione figurativa, ma anche cercare di vedere che cosa c'è dietro. In questo modo Fontana apre uno spazio che poi stimolerà moltissimo gli artisti successivi, perché infatti anche oggi artisti cercano di capire che cosa c'è dietro la tela, che cosa va oltre.
Esatto.
E quindi ecco, Fontana è stato molto importante nell'arte italiana ed ha operato appunto tra gli anni 40 e 60.
Esatto, tra l'altro mi attacco un attimo a quello che hai appena detto, perché appunto dici che cosa c'è dietro alla tela. E c'è tra l'altro un artista che avevo conosciuto appunto a Valle, il quale potete vederlo, non so se siete delle zone di Varese, queste sono le mie zone, però c'è un'isola di Toscana in Lombardia nel quale c'è questo piccolo ma veramente graziosissimo museo, misto tra arte medievale e arte contemporanea, in cui vi espone tra l'altro Filippo Avalle, dove lui dice, intervistandolo, mi diceva: io ho cercato di andare oltre il teo di Fontana e quindi creando con altri materiali quali la plastica, quindi usando le trasparenze della plastica, dice, io creo un mondo dietro la tela, dietro quel taglio che è un po', diciamo così, posso sbirciare dietro un taglio che ha aperto.
MAP, Museo Arte Plastica.
Esatto, giusto. MAP, Museo di Arte Plastica a Castiglione Olona in provincia di Varese, una piccola isola di felicità, un borgo medievale. Se potete andare in vacanza appunto adesso che magari quasi si avvicinano. Ma ritornando un attimo a discorsi più seri, no? Marco, per esempio, allora abbiamo parlato di calcio. Tu che cosa pensi, come vedi lo sport in Italia, il calcio in Italia adesso, quindi qui cosa ci sai dire, insomma, rispetto a quello magari di una volta?
Ma cosa posso dire di intelligente? Posso dire che il calcio sicuramente rimane uno sport bellissimo che almeno personalmente mi appassiona tantissimo. è uno sport che sta diventando molto fisico, molto, molto veloce. Si vedono questi calciatori che ormai sono dei veri e propri atleti super muscolosi, altissimi, sì, grossissimi. A me piacciono ancora però qui là piccolini, invece mingarlini, che vanno da tutte le parti, corrono veloci e fanno, sì, e fanno un sacco di dribbling di qua di là, un po' come faceva Maradona, come fa oggi Messi, ma come fanno tantissimi ragazzi poi nei campi, nei campi di calcio, anche in periferia. Certo. Ma io quello che vorrei dire è, il calcio come qualsiasi altro sport, più che guardarlo tanto, la cosa bella è farlo. Quindi la cosa, il valore vero dello sport è praticarlo, è andare a far, mettersi lì, mettersi alla prova, vedere, magari non sei capace, provi un'altra cosa, che ne so, se ti riesce bene, benissimo, se non ti riesce ti fai una risata e cambi disciplina, che ne so.
Io stavo sempre in difesa quando ero piccola.
Esatto, poi uno si adegua, voglio dire, se proprio uno è un broccone si mette in porta.
Monica, no, sull'attacco, in porta no, stai in difesa.
Difesa, mi chiamavano Nesta.
Che insomma è un bel complimento. Sì, è questo, quindi più che guardare lo sport, facciamolo. Poi quando lo guardiamo, magari lo guardiamo anche con un occhio un po' diverso, quindi non, cerchiamo di non esasperare troppo, cerchiamo quando vinciamo e quando si vince, come l'Italia ha vinto i mondiali, come l'Inter ha fatto il triplete l'anno scorso, esultiamo un sacco. Ecco. E quando personalmente sì, chiaramente, no, questa, no, questa la devo dire, scusate.
Ecco. Ero stupita che ancora non
mi sono tenuto fino, mi sono tenuto. Ero qua che, cioè, mi è scappato. E quando si perde, oh vabbè, insomma, pazienza, sarà per la prossima volta, che ne so. Infatti abbiamo appena perso clamorosamente anche in Champions, quindi. Ma no, piccolo, chiudiamo la parentesi, quindi niente, facciamo gli sport, giochiamoli, divertiamoci, andiamo allo stadio, anche se chiaro, purtroppo non, soprattutto in Italia secondo me non è più semplice, non è più bello come una volta, ma ecco, un po' così, io direi di fare così. Ma ci divertiamo un po' di più.
Bravo, quindi tu, ho capito che sei interista.
Sono interista.
Però alcuni sportivi che insomma attualmente, magari storici oppure anche attuali, che ti piacciono, quali sono?
Ma nel calcio a me piacciono sia i grandi giocolieri, quindi parlando di italiani, visto che oggi si parla tanto di Italia, sicuramente quello che più mi ha fatto battere il cuore è Roberto Baggio.
Non me lo dire.
So che tu eri innamorata, sì, io lo amavo da un altro punto di vista, però insomma comunque è un giocatore che ha saputo giocare in tantissime squadre in Italia, ma poi l'hanno amato veramente tutti perché sì, era un gentiluomo anche del calcio.
Sì.
E i gentiluomini del calcio italiano, come ne abbiamo avuti tanti, quindi i vari Maldini e Baresi, anche per fare un omaggio ai cugini, ma anche il nostro Facchetti e tantissimi altri. Anche oggi abbiamo tantissimi giocatori che sono dei veri gentiluomini dentro e fuori il campo. A me viene in mente Nesta, per esempio. E così, quindi l'importante è che un calciatore, tra l'altro i calciatori oggi sono anche un esempio, quindi l'importante è che oltre a essere bravi a giocare facciano vedere di essere delle vere persone. Ce ne sono molti.
Come è piaciuto, come dici, dei gentiluomini, perché sono comunque delle immagini. Quindi allora siamo praticamente quasi in chiusura della puntata. C'è una piccola, insomma, la canzone finale è una canzone particolare. Prima che tu lanci la canzone, allora vorrei ringraziare allora qua i nostri ospiti, Ilaria, che grazie, domani, insomma, dopodomani ritornerà in Italia dopo un periodo qui in Belgio, innamorata anche lei del Belgio. E Marco, grazie, magari verrai altre volte.
Ma io ci ho preso gusto, tra l'altro è il mio sogno che si realizza, mio nonno è contentissimo, quindi
ecco, ma tra
avanti così.
Ecco, tra l'altro le trasmissioni tra poco magari potranno essere viste in streaming da internet, quindi in Italia ci possono seguire, altrimenti attraverso i podcast si possono scaricare, quindi potete ascoltare anche in Italia. Ecco. Carmen, cosa ci sai dire?
Voglio parlare di Fred Buscaglione.
Sì.
Buscaglione. Perché ho scoperto che è il cantante più innovativo degli anni 50 italiani.
Sì.
In un'epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti, o a rime banali, trite e ritritte,
sì,
Buscaglione irrompe sulla scena con canzoni completamente diverse, come Che bambola, Teresa non è sparare e Eri piccola così.
Di.
Questa.
E io direi che era dedica però anche alle donne.
Sì, è stata
dedicata alle donne degli anni 50, alle donne degli anni 60, visto che qua l'unico uomo qua
è Marco,
studio,
Marco, devi dispedire il programma.
Vabbè, quindi una dedica a tutte le donne, soprattutto quelle italiane, ma non solo.
Ecco, e quindi lanci la canzone.
E via con la canzone.
Eri piccola così.
Piccola così.